Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Passate da pochissimo le 19, voi state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Io sono Nicola Pifferi e insieme a tutta la redazione di Eurofonica Italia, come sempre oggi, vi porterò a fare un viaggio intorno all'Unione Europea, a fare un viaggio nelle notizie della nostra Unione Europea. Partiremo però da chi in passato voleva entrare in Unione Europea, forse adesso ancora, però diciamo che non lo sta tanto dimostrando. E ci faremo una domanda fondamentale su questa Turchia. L'Europa è complice degli orrori di Erdogan e gli orrori che sta portando avanti la sua politica, ce lo spiegherà Giuliana Ricozzi. Poi ci sposteremo in Polonia, dove un gruppo di donne sta salvando veramente questo Stato. Poi vi racconteremo, come vi ho detto ieri nel video di lancio di questa puntata sulla pagina Facebook e sui nostri social di Eurofonica, che l'Unione Europea ci ha fatto un regalo. Noi studenti, noi giovani europei, la nostra generazione Erasmus, diciamo che è molto appassionata di serie TV, musica e in generale di tutto questo mondo dello streaming. Bene, l'Unione Europea ha deciso che da prima o poi, in realtà in alcuni casi già da adesso, lo streaming sarà libero in tutta Europa, ovvero si potrà accedere al proprio catalogo anche quando si è in vacanza in un altro stato. Poi cambieremo argomento, parleremo di esercito e parleremo dello Schengen degli eserciti, la soluzione dell'Unione Europea alla difesa comune della nostra Unione. Poi vi parleremo di formaggio. Perché? Perché c'è una ricerca che dice che il formaggio e l'instabilità di un paese sono strettamente collegati. E poi ancora, come si può cambiare la politica europea? Esiste un metodo, esiste un istituto, si chiama iniziativa popolare, ma non è tanto utilizzato. Allora iniziamo però. Torniamo al primo argomento di questa settimana, parliamo di Turchia, parliamo di chi in Europa ci voleva entrare, forse non ci vuole più entrare, è evidente che molti cittadini lo vogliono ancora, parliamo di Erdogan e cerchiamo di capire se l'Europa è complice degli orrori di questo governo. Giuliana Ricozzi.
Eurofonica. Il 18 marzo 2016 l'Unione Europea stipulava con la Turchia l'accordo sui migranti. 3 miliardi di euro versati nelle casse del leader Erdogan per bloccare e gestire il flusso di chi tentava di raggiungere l'Europa attraverso la Grecia e i Balcani. A distanza di 2 anni, come sono stati utilizzati questi fondi? Un'inchiesta condotta dall'Espresso in collaborazione con l'European Investigative Collaborations, il consorzio investigativo di giornalisti che ha portato alla luce lo scandalo dei Panama Papers nel 2017, ha rivelato che l'Unione Europea ha fornito circa 80 milioni di euro che Ankara ha utilizzato per l'acquisto di blindati, apparecchi per la sorveglianza e navi di pattugliamento. Fin qui niente di strano se si pensa che i fondi europei e italiani stanziati per la Libia sono stati utilizzati per gli stessi acquisti e con lo stesso fine, cioè contenere militarmente i flussi. Il rischio, paventato dall'inchiesta, è che l'esercito turco stia utilizzando questi stessi mezzi non solo per sorvegliare la frontiera, ma anche per fini militari, nella guerra contro i curdi. Le immagini che arrivano in questi giorni da Afrin, la città siriana, teatro del massacro dei resistenti curdi, mostrano l'impiego da parte delle milizie turche di blindati Cobra 2, veicoli acquistati con i soldi dell'Unione Europea e che dovrebbero essere destinati, in teoria, al controllo dei confini, non alla repressione. Secondo la stessa inchiesta, una parte dei fondi europei sarebbero finiti anche nella costruzione di un muro al confine con la Siria. Stando alle parole del governo, il muro, alto 3 metri, sormontato da filo spinato e pattugliato giorno e notte, dovrebbe servire a impedire l'accesso a eventuali terroristi dell'ISIS. Ma non è così per le organizzazioni umanitarie. Secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, 42 civili sono stati uccisi in prossimità del confine negli ultimi 6 mesi, tra cui 5 bambini. L'UNHCR ammette che il passaggio è consentito solo a chi è gravemente malato o ferito, mentre resta bloccato per tutti gli altri profughi. Il comitato che gestisce l'accordo tra Unione Europea e Turchia ha recentemente mostrato perplessità e preoccupazione per la gestione del fondo e le conseguenze umanitarie. Preoccupazioni impellenti se si considera che tra non molto si tornerà a discutere di un rinnovo dell'intesa tra i due partner per gli anni a venire. Giuliana Ricozzi per Eurofonica.
Eurofonica.
Chi sono le donne che salveranno la Polonia? Esiste un gruppo di donne che salverà uno Stato molto centrale per l'Unione Europea che, diciamo, sta scegliendo delle politiche non proprio in linea con il tema della collaborazione comune e del, diciamo, anche amore comune all'interno dell'Unione. Clara Rita Stevanato.
Eurofonica.
Ludzi, to jest prawdziwy dom wariatu.
Chcemy wolności wyboru dla kobiet, zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, mówimy stop! I krzyczymy stop!
Era l'11 novembre 2016, giorno della festa nazionale della Polonia, quando 60.000 neofascisti marciavano a Varsavia per una Polonia bianca e cattolica e calpestavano, insultandole, 12 donne sedute in mezzo alla strada con uno striscione che recitava «Fascismo stop». Dopo la guerra e il totalitarismo sovietico, dopo la riscossa nazionale guidata dal sindacato Solidarność e l'entrata nell'Unione Europea nel 2004, da pochi anni la Polonia ha virato a destra. L'ondata nazionalista e populista ha portato al governo, con il 43% delle preferenze, il PiS, Prawo i Sprawiedliwość, tradotto diritto e giustizia, partito di destra ultraconservatore, clericale e euroscettico, guidato da Jarosław Kaczynski, di cui fa parte anche il primo ministro Mateusz Morawiecki. La stretta autoritaria del governo ha colpito anche la legge sull'aborto, in vigore dal 1993. Quella legge autorizza l'aborto solo in caso di stupro, minaccia alla vita della donna e grave malformazione del feto, ma negli ultimi due anni il governo e la Chiesa polacca hanno cercato di limitare ancora di più la libertà di abortire. Nel 2016 il governo ha presentato una proposta che avrebbe permesso l'interruzione volontaria di gravidanza solo nei casi in cui la vita della donna fosse a rischio. In quell'occasione le donne vestite di nero, di cui il nome Black Protest, sono scese nelle piazze del paese, sostenute da altre donne in tutto il mondo. Influenzata dalla protesta popolare, la Camera Bassa del Parlamento aveva respinto il disegno di legge. In questi giorni le donne polacche scendono di nuovo in piazza contro un ennesimo tentativo, sostenuto dai vescovi polacchi, di far passare in Parlamento una legge ancora più restrittiva sull'aborto, vietandolo anche in casi di malformazione del feto. Attualmente a Varsavia, 9 aborti autorizzati su 10 riguardano proprio i casi di malformazione del feto. Eliminare questa circostanza significherebbe di fatto vietare l'aborto nel paese. Questa volta le manifestanti non hanno agitato degli ombrelli neri come nel 2016, ma delle grucce, simbolo delle migliaia di aborti praticati clandestinamente, con delle grucce in alluminio, appiattite, di quelle che si usano nelle lavanderie. Ogni anno si sfiorano i 200.000 aborti clandestini, il che significa che il 90% degli aborti avviene clandestinamente, con gravi conseguenze per la vita e la salute delle donne. E tante associazioni formate da donne sono scese in campo a fianco delle donne polacche, come la Federazione per le Donne, cappeggiata da Krystiana Kacpura, il Congress Kobiet, Congresso delle Donne, e il Professional Women Network, diretti entrambi dalla giornalista Dorota Warakowska. L'associazione Women on Waves, il collettivo Manifa. Queste associazioni si battono ogni giorno per l'accesso ai diritti fondamentali, per la parità uomo-donna e contro la discriminazione sul lavoro, tema portante delle battaglie del Professional Women Network. Ancora per la pianificazione familiare e i diritti sessuali, sostenuti in particolare da Women on Waves, per la sicurezza della donna, per la cultura femminista in un paese ultraconservatore come la Polonia. E infine, tra le tante rivendicazioni del Congress Kobiet, la partecipazione attiva delle donne in politica e la rivalorizzazione della democrazia, che in Polonia sta perdendo significato. Clara Stevanato per Eurofonica.
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 Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. L'abbiamo detto, siamo la generazione Erasmus, ma siamo anche la generazione innamorata delle serie TV e dello streaming. Lorenzo Pelucca ci racconta perché l'Unione Europea ci ha fatto un regalo e perché lo streaming sarà libero in tutta l'Europa.
Eurofonica.
No, non è un pesce d'aprile, ma piuttosto una gradita sorpresa di Pasqua. Dal primo giorno di questo mese, di solito dedicato agli scherzi, è entrato in vigore il cosiddetto regolamento Netflix, che consente la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online. I cittadini europei in viaggio all'interno dell'Unione non dovranno più rinunciare dunque all'ultimo episodio della loro serie preferita o al big match della propria squadra del cuore. I loro abbonamenti ai servizi streaming, come Sky Go, Amazon o Netflix, funzioneranno infatti anche al di fuori dei confini del proprio paese. Un passo importante considerando che il mercato dei servizi in streaming sta conoscendo un vero e proprio boom. Secondo le stime elaborate dalla Commissione UE, almeno 29 milioni di persone, il 5,7% dei consumatori europei, userà quest'anno la portabilità cross-border dei servizi di streaming, un numero destinato ad aumentare sino a 72 milioni nel 2020. In base alle nuove regole europee, chi fornisce contenuti in streaming deve consentire l'accesso temporaneo agli spettacoli a chiunque possieda un abbonamento, anche se locale. Un piccolo ma significativo passo in avanti verso il mercato unico digitale, dopo l'addio al roaming cellulare da giugno 2017, di cui vi abbiamo più volte parlato. Il vantaggio c'è ed è per tutti, non solo per gli utenti, ma anche per i fornitori di servizi online, che potranno garantire la portabilità transfrontaliera senza dover acquistare nuove licenze. Così sarà più facile evitare anche abusi e pirateria. Julia Reda, deputato tedesco del Partito dei Pirati, ha detto: il modo migliore per contrastare le violazioni del copyright è garantire un'offerta legale competitiva, attraente in tutto il mondo, in modo che le persone possano accedere a tutti i contenuti che desiderano a un prezzo equo. Il settore cinematografico non l'ha ancora capito e insiste nel non consentire lo streaming in alcuni paesi, e questo fa arrabbiare le persone perché, pur essendo disposte a pagare, per loro non c'è nessuna offerta. Il regolamento non precisa il tempo di utilizzo, ma copre varie possibilità, dal viaggio vacanza a quello di lavoro. Sky, ad esempio, verificherà che si tratti di un'effettiva momentanea permanenza all'estero e che sussista il presupposto principale, la residenza in Italia. Per questa ragione, dopo 30 giorni consecutivi di accesso all'estero, verrà inviata al cliente un'email per accertare questo requisito. Basterà loggarsi su uno dei dispositivi attraverso il proprio ID dall'Italia entro i 7 giorni successivi per continuare a usufruire dei servizi. Discorso diverso per chi trasmette in chiaro o chiede il pagamento del canone. In questo caso l'Unione Europea non imporrà il regolamento, ma chi offre contenuti anche gratis, come ad esempio Rai e Mediaset, potrà adeguarsi rispettando le regole sul diritto d'autore. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Eurofonica.
In Unione Europea si parla spesso di difesa comune, di sicurezza, che sono temi sicuramente molto centrali alla popolazione, e questo si è visto anche dai risultati elettorali. Spesso si è parlato di un esercito comune europeo, ora l'Unione Europea vuole una cosa intermedia, uno Schengen degli eserciti. Amanda Guida ci spiega che cosa vuol dire.
Eurofonica.
Quando si parla di area Schengen, pensiamo subito alla convenzione che dal 1995 garantisce la libera circolazione delle persone negli Stati membri. Nella pratica, i cittadini dell'Unione Europea possono viaggiare nell'Unione senza passaporto. Ma cosa accadrebbe se l'area Schengen fosse estesa anche agli eserciti? La Commissione Europea e l'alta rappresentante per gli affari esteri, Federica Mogherini, hanno proposto un piano d'azione per facilitare lo spostamento militare in Europa. Azione fondamentale per costruire un'Unione Europea più coesa e reattiva. La cooperazione, ha affermato la Mogherini, rimane l'unico strumento per essere efficaci nel mondo di oggi. Per questo progetto sarà necessario individuare i requisiti militari, le infrastrutture necessarie e un sostegno finanziario supplementare. Il piano d'azione presenterà quindi le misure necessarie a superare le barriere che ostacolano la libertà di circolazione degli eserciti. L'Agenzia Europea per la Difesa, questo è il nome che l'ente prenderebbe se venisse creato, oltre ad accordarsi con gli enti militari, dovrà infatti collaborare con gli Stati membri, nel pieno rispetto della loro sovranità sul territorio nazionale. Facilitare la mobilità militare all'interno dell'Unione Europea, nei fatti, potrà garantire una maggiore efficacia nella prevenzione delle crisi e nella risposta ad eventuali pericoli. È l'occasione per poter migliorare il coordinamento della difesa dell'Unione Europea. Promuovere la pace e garantire la sicurezza dei nostri cittadini, afferma Federica Mogherini, è la prima priorità dell'Unione Europea. Amanda Luisa Guida, Radio 6023 per Eurofonica.
Eurofonica.
Se siete degli amanti del formaggio, come lo sono io e come e sicuramente una buona parte di questa redazione sarete terrorizzati, perché Eurofonica ci tiene alla vostra salute e a quella del vostro paese. State lontani dal formaggio, a quanto pare causa instabilità politica. Come? Ce ne parla Sonia Kurzel.
Eurofonica.
Il sogno di ogni politico è sapere che cosa rende instabile il proprio paese. In Italia stanno cominciando le consultazioni per decidere chi sarà il prossimo presidente del Consiglio. Nel Regno Unito la premier Theresa May è sempre sull'orlo di una crisi di nervi, ma anche di governo, schiacciata tra la minoranza interna e l'opposizione sui negoziati Brexit. In Francia il presidente Macron deve gestire gli scioperi dei lavoratori per le sue riforme liberali e la paura dei cittadini per gli attacchi terroristici degli ultimi anni. D'altronde, com'è possibile governare un paese che ha 246 tipi diversi di formaggio? Si chiedeva il suo predecessore Charles de Gaulle negli anni 50. Fermi tutti, non sarà che in questi paesi ci sono veramente troppi tipi di formaggio? Il sito politico ha preso la cosa seriamente e ha messo a confronto la varietà di formaggi presenti nei vari paesi dell'Unione Europea con l'indice di stabilità politica e assenza di terrorismo negli stati della World Bank. L'indice, creato dalla Banca Mondiale, tiene conto della percezione della probabilità che il governo di un paese sia destabilizzato o rovesciato in maniera violenta o anticostituzionale. A quanto pare c'è una correlazione. La Francia è il secondo paese più instabile, ma De Gaulle si sbagliava. Ha infatti più di 1200 varietà di formaggio. Secondi sul lato caseario sono gli inglesi con 700 varietà e terzi gli italiani, ma rispettivamente sesti e quinti per instabilità. L'eccezione che conferma la regola è la Grecia, capolista per instabilità in UE, ma tra chi ha meno scelta nel bancone latticini. La soluzione è lampante. Aboliamo il camembert. E se la situazione politica del nostro paese ci preoccupa o siamo angosciati dal dover scegliere tra troppi tipi di formaggi, trasferiamoci tutti in Lussemburgo, che ne ha solo 20 ed è il paese più stabile dell'UE. E voi, sareste pronti a rinunciare a parmigiano o pecorino sulla vostra pasta in cambio di più stabilità? Sonia Kurzel, San Mario de Trento per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica! Eurofonica! Eurofonica!
Eurofonica!
Questa settimana non vi facciamo ascoltare un Vox Populi, uno dei nostri servizi in cui di solito chiediamo a voi che cosa pensate dell'Unione Europea e di diversi temi. Perché? Perché vogliamo spiegarvi che c'è un modo molto semplice, forse sì, forse no, lo scopriremo tra poco, per cambiare la politica dell'Unione Europea. Si chiama iniziativa popolare, però nessuno la usa. Margherita Odasso ha cercato di capire perché.
Eurofonica.
Non avete mai sentito parlare di iniziativa popolare europea? Non vi preoccupate, probabilmente non siete gli unici. Infatti solo 9 sui quasi 800 milioni di cittadini europei hanno provato a usarla negli ultimi 6 anni. E finora, sulle 60 proposte presentate, solo 4 hanno raggiunto il numero di firme richieste, 1 milione, da almeno un terzo degli stati europei. L'iniziativa popolare europea permette ai cittadini di suggerire proposte concrete alla Commissione europea. Un bazooka democratico, almeno nelle intenzioni, introdotto dal Trattato di Lisbona nel 2007 con l'obiettivo di avvicinare l'Unione ai cittadini europei. Le proposte possono essere approvate o respinte, tutto in base alla serietà del contenuto secondo i parametri dei servizi amministrativi della Commissione. Invece sulla coerenza con i valori dell'Unione decidono i commissari stessi. Finora solo 4 iniziative popolari hanno ottenuto almeno 1 milione di firme: Stop Vivisection, Right to Water, Ban Glyphosate e One of Us. Bruxelles ha dato seguito all'iniziativa contro la vivisezione Stop Vivisection, anche se non con una legge. Il movimento chiedeva lo stop ai test sugli animali nell'ambito della ricerca scientifica. Poi, in seguito all'iniziativa sull'acqua Right to Water, nel febbraio 2018 ha proposto la revisione della direttiva sull'acqua potabile, introducendo vincoli di maggiore trasparenza e sicurezza per i cittadini, come richiesto. Infine, in seguito all'iniziativa sul glifosato Ban Glyphosate and Toxic Pesticides, sono state prese misure per un migliore processo decisionale riguardo il loro utilizzo basato su valutazioni scientifiche. L'obiettivo del movimento era in realtà quello di vietare gli erbicidi a base di glifosato. One of Us promuove invece il riconoscimento dei pieni diritti dell'essere umano dal concepimento in poi. La proposta è stata bocciata dalla Commissione. La lunghezza e la difficoltà dell'iter previsto per iniziative popolari è forse il motivo principale della sua poca popolarità. Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato nuove regole per semplificare il processo di partecipazione. Tra queste anche la possibilità ai sedicenni di poter firmare le iniziative e snellimenti a livello burocratico. Spetta ora a Parlamento e Consiglio adottare il nuovo regolamento entro fine anno, così che possa entrare in vigore dal 2020. Margherita Odasso per Eurofonica da Bologna.
Eurofonica.
E si conclude così questa puntata di Eurofonica, l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre dalle 19 alle 20, sempre con Nicola Pifferi e tutta la redazione di Eurofonica per chiacchierare e raccontarci a vicenda le storie, le news da tutta l'Europa. Buona serata.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.